Radio 3 Lezioni di musica. Francesco Antonioni. Sederunt Principes di Perotinus.
Buongiorno. In questa coppia di lezioni di musica di questo weekend vorrei parlare di due brani che hanno dentro di sé dei principi fondativi in cui si fonda un certo tipo di musica. Si tratta di due brani di musica sacra, anche se intendono il sacro in maniera differente, ma in ogni caso si tratta di musica assoluta che quindi contiene dentro di sé anche il suo opposto, nel caso del pezzo di oggi, musica profana. Infatti vorrei parlare di due composizioni. La prima è Sederunt Principes di Perotinus, e domani invece vorrei parlare di Stimmung di Karlheinz Stockhausen. Con Sederunt Principes di Perotinus si segna la nascita della musica polifonica. Non è esattamente precisa questa frase perché in realtà prima di Sederunt Principes Perotinus scrisse un'altra composizione, Viderunt Omnes, che fu eseguita il giorno di Natale del 1198. Di questa composizione ha già parlato Carlo Boccadoro in una precedente lezione di musica disponibile in podcast, ma è particolarmente emozionante la coincidenza che Sederunt Principes fu eseguito il giorno di Santo Stefano del 1199, cioè oggi, 816 anni fa. Se noi pensiamo alla storia della musica come si pensa alla storia della civiltà degli uomini, no? Nell'asse del tempo, spesso si dice appunto che se noi consideriamo l'età della Terra, da quando esiste, poi i dinosauri, eccetera, eccetera, la nostra civiltà in questa immaginaria retta si trova davvero nel punto più piccolo, più breve, quello più recente. Bene, una cosa del genere succede anche per la nostra musica. Immaginate il fatto che da quando esiste la Terra, da quando esiste la musica, bisogna aspettare il 1198, cioè bisogna aspettare la fine del XII secolo, l'inizio del XIII secolo, perché si realizzi una musica interamente polifonica. Fino ad allora la musica era stata pensata come una melodia, magari accompagnata da un bordone, da una nota di riferimento, ma sostanzialmente come una melodia. Ebbene, c'è un processo molto lungo nel tempo, non è che nasce nel 1198 la musica polifonica, in realtà è un lungo processo di avvicinamento, ma si perfeziona con queste due composizioni, queste due organa, dopo davvero secoli e secoli in cui nessuno aveva mai pensato che si potessero sovrapporre due melodie. Ebbene, come funzionano gli organa? Funzionano come una pratica improvvisativa. Si comincia a pensare, cioè, che invece di cantare il canto piano, cioè il canto monodico, ci si possa improvvisare sopra. Per improvvisare c'è bisogno di fare spazio e dunque il canto piano, quello che noi chiamiamo canto gregoriano, diventa la base per alcune improvvisazioni. Ascoltiamo ad esempio un Organum Duplum, Alleluia Pasca Nostrum. Cosa vuol dire Organum Duplum? Beh, vuol dire che le note dell'Alleluia vengono dilatate e date a qualcuno che le tiene, quindi ad un tenor appunto perché tiene, e su queste note si improvvisa una seconda voce. Le note dell'Alleluia sono queste. Sono le note iniziali del canto alleluiatico della Domenica di Pasqua e Leoninus, che è precedente a Perotinus di una generazione, scrive questa improvvisazione. Noi l'ascoltiamo, tenete presente che ogni cambio di nota in questa incisione c'è anche un rintocco di campana e quindi si capisce chiaramente come viene improvvisato l'organum.
Ooh.
Questo è uno dei primi esempi di improvvisazione scritta a due voci. La scrive Leoninos, cioè il Magister Leoninus, un musicista e un monaco attivo nella cattedrale di Notre Dame alla fine del 1100 e all'inizio del 1200 d.C. Ascoltando questa musica e paragonandola al canto gregoriano, al canto piano di cui essa è figlia, sono lampanti le differenze. Intanto, abbiamo una struttura ritmica nella parte, diciamo così, improvvisata. Questa struttura ritmica è figlia della metrica latina e dunque è basata su note lunghe e note brevi. Non c'era altra possibilità di distinguere le note, eh? Potevano essere o lunghe o brevi, punto. Perché non esisteva una notazione ritmica così sofisticata come la nostra notazione ritmica che permette di avere dei valori differenti che non una generica lunga e una generica breve. Ma non solo questo, si tratta anche di trovare delle combinazioni vocali che possano giustificare l'improvvisazione, cioè delle consonanze e delle dissonanze. Le consonanze che vengono utilizzate negli organi sono le consonanze perfette, e cioè le consonanze che risultano dalla risonanza dei primi parziali armonici di una nota fondamentale. Se noi prendiamo una fondamentale come Re, ad esempio, e la lasciamo risuonare, sentiremo queste note. Ecco, questa è la risonanza armonica del Re. E quindi si ottengono altre note che si chiamano appunto Re e La. Soltanto queste sono considerate le consonanze perfette nella musica medievale. E dunque in ogni punto forte bisogna ritrovarsi su una di queste consonanze. Questa è la regola principe degli organi. Queste regole vengono sviluppate nella scuola di Notre Dame al punto che tutti coloro che vanno a studiare lì vogliono riportarseli a casa. E infatti si diffonde questa pratica, a mano del 1200, in giro per l'Europa. E dobbiamo ad uno di questi studenti, uno studente inglese, le prime attestazioni chiare di come si fanno, come si realizzano questi organi. È uno studente inglese senza anonimo, che poi è stato nominato appunto l'anonimo quarto, è lui che ci descrive qual era la tecnica degli organi. Ma facciamo ancora un passo indietro, perché questo ritmo appartiene non alla musica sacra, ma appartiene alla musica profana. La musica sacra, invece, il canto gregoriano, è basato sulla amplificazione del testo sacro. E questa amplificazione, ad esempio come nell'introitus della messa di Santo Stefano, è del tutto libera da un punto di vista ritmico. Questo è l'inizio dell'introitus della messa di Santo Stefano, che vorrei paragonare invece ad un altro esempio di musica più ritmica, ed è l'inno ambrosiano Eterne Rerum Conditor. Sono qui due elementi musicali che sono presenti anche nel canto gregoriano, ma non sono così evidenti. Il primo è una metrica fatta di giambi, cioè di successioni di sillabe brevi e di sillabe lunghe. Eterne rerum conditor. Su questa struttura ritmica si mette una melodia che ha anche un altro principio importante, che è quello di ripetizione. Infatti, con l'inno ambrosiano, che viene datato molto in là nel tempo, si parla del IV-V secolo, bene, negli inni di questo stile è la musica che guida la parola e non il contrario, come succede nel canto gregoriano. Nel canto gregoriano è la musica che amplifica il testo sacro. Nell'inno, invece, è la musica che ha una sua struttura metrica alle quali le parole devono adattarsi. E dunque, il problema per i compositori della scuola di Notre Dame è come mettere d'accordo più voci secondo una struttura ritmica. Questo è un problema fondamentale della musica colta. Infatti, Sederunt Principes può essere considerato il primo esempio assoluto di quella che noi chiamiamo oggi musica colta. È una musica che è stata commissionata appositamente, una musica che è stata scritta, anche se è stata scritta successivamente all'esecuzione, il manoscritto della Biblioteca Laurenziana risale a circa al 1240. È una musica che è entrata nel repertorio perché dopo la prima esecuzione di Sederunt Principes nel 1199, il vescovo volle che venisse eseguito ogni anno. Questi tre principi, insieme con il fatto che si tratta davvero di musica colta, quindi di musica nella quale gli elementi vengono portati ad un livello superiore, configurano davvero l'esistenza dell'opera musicale esattamente come la intendiamo oggi. Dunque, il problema di notazione è un problema serio, talmente serio che al giorno d'oggi non sappiamo bene esattamente come devono essere eseguiti gli organi. Perché non lo sappiamo? Perché è abbastanza complessa la notazione, lo dicevo prima, e si basa sulla sequenza di sillabe, quindi di note lunghe e di note brevi, raggruppate secondo un sistema di ligature, cioè di, appunto, di raggruppamenti di note. I sistemi in cui si alternano sillabe, quindi note lunghe e note brevi, sono due. Sono o il trocheo o il giambo e corrispondono al primo e al secondo modo della struttura ritmica della scuola di Notre Dame. Il trocheo è la successione di lunga e di breve, il giambo è il suo opposto, breve e lunga. Una frase scritta con questa struttura ritmica nel organum di Notre Dame e la incontriamo quasi subito. A un certo punto una delle voci comincia a cantare così. E questa è una struttura di trocheo lunga e breve. Altre volte invece la cosa è invertita e quindi abbiamo il giambo breve e lunga. Poi abbiamo dei modi costituiti da tre unità e sono il dattilo, cioè lunga, breve, breve, e l'anapesto, breve, breve, lunga. Il dattilo, abbiamo detto lunga, breve, breve, è la maniera in cui l'organum sederunt inizia. Sentirete questo ritmico. Se non che questo ritmo non si sa bene come scriverlo, perché potrebbe essere scritto con la lunga che vale tre unità, la breve che ne vale una e la seconda lunga che ne vale due, oppure l'opposto, 2 più 1 più 3. Perché? Perché il principio di lunga breve, 2 più 1 fa 3, e tutta quanta la musica di questo periodo medievale è scritta secondo un ritmo ternario. Ascoltiamo ad esempio due legittime interpretazioni differenti dell'inizio dell'Organum Sederunt Principes. Ascoltiamo un'altra, adesso la consonanza è trasposta, ma sentite che il ritmo è differente in quest'altra versione. Sta di fatto che l'origine improvvisativa degli organi ha reso la sua notazione un momento successivo. Insomma, non è che Perutinus si è messo a tavolino e ha scritto una composizione. Perutinus ha realizzato un complesso sonoro articolato in una maniera tale che per essere ricordato e per essere eseguito da altri ha necessitato di una trascrizione su carta. Ma l'immaginazione di Perutinus è tale che egli non soltanto è riuscito a realizzare tecnicamente tecnicamente una compresenza di tre voci sopra una che tiene le note. Poi vediamo che anche questa voce, quest'ultima nota che tiene le note, si muove a volte come le altre. No, egli davvero è riuscito a realizzare un capolavoro. Si tratta di un tipo di composizione che oggi potremmo definire una composizione per oggetti. Cioè le frasi di questo organum, Sederunt Principes, hanno un modo ritmico, cioè una maniera ritmica che rimane invariata fino a quando non si cambia frase. Ebbene, immaginate appunto di avere degli oggetti sonori, cioè dei mattoncini articolati in un certo modo, e il compositore davvero compone, cioè mette questi mattoncini in maniera tale da realizzare qualcosa di più della somma delle parti. Sapete, questo tipo di composizione si usa ancora oggi, lo fanno i DJ. I DJ hanno, quando sono dei creativi, hanno una serie di clip, che chiamano così, cioè degli oggetti sonori, che si montano a seconda di come gli viene, di come la sala risponde. Una cosa di questo genere è simile alla tecnica compositiva di Perutinus, né più né meno. Direi di ascoltare adesso la prima parte dell'Organum Sederunt Principes. Abbiamo detto che si articola su consonanze perfette, quindi in ogni inizio e fine di frase ci sono queste consonanze perfette, cioè quinte e ottave, detta in maniera tecnica, e sentiamo come Perutinus comincia ad esplorare lo spazio sonoro a sua disposizione. Qui siamo nel terzo modo, frasi in forma di dattilo. Adesso ci spostiamo nel primo modo. Fate attenzione adesso a cosa succede. Non so se ve ne siete accorti, impercettibilmente il tenor è passato dal re al fa. Ha cantato la prima sillaba dell'organum, se, e adesso sta cantando la seconda sillaba, de. Sederunt, la terza sillaba, è sulla u. Sentite come cambia il colore quando si cambia sillaba. Sentite come è cambiato il colore del suono quando hanno cambiato sillaba e hanno cantato tutti quanti sulla U. Il Rinascimento, ad esempio, non ama il vocalizzo sulla vocale U, invece nella musica medievale queste sono pienissime, cambia davvero la maschera del suono. Bene, l'organum funziona così. C'è questo primo versetto che viene fatto in polifonia e poi viene ripreso il resto del canto come canto piano. Quindi, Sederunt Principes, la parola Sederunt ha questa grandissima fioritura polifonica, e poi invece viene cantata la parte Principes in canto piano. Ricapitoliamo quali sono gli elementi a disposizione del compositore, davvero un maestro di quest'arte. Magister Perotinus è il suo nome, si sarebbe chiamato Pierre se non fosse stato davvero così eccelso nell'arte di combinare i suoni. Abbiamo dunque i modi ritmici, cioè si può articolare la musica secondo dei ritmi prefissati. Una volta che uno comincia a cantare in un certo modo, poi deve avere un segnale per cambiare il modo. Abbiamo le consonanze perfette sulle quali si può finire e iniziare ogni frase, e abbiamo però quattro voci pari, cioè quattro voci maschili. Questo permette lo scambio delle parti. Avete sentito ad esempio che nella prima parte dell'organum si sentiva come motivo questo. Ebbene, ripetuto due volte al pianoforte suona uguale, ma in realtà questo elemento viene scambiato fra tutte le voci, così che dall'intreccio viene fuori qualcosa di più che semplicemente cantare una voce sopra e le altre sotto. Viene fuori davvero un caleidoscopio di colori, tutti simili, perché si tratta di tutte voci maschili, eppure tutte differenti. Bene, nella seconda parte dell'organum, che è davvero un capolavoro, Perotinus prende questi elementi, cioè prende il cambiamento di voce dalla vocale aperta alla vocale chiusa. Sembra un po' un gioco dell'Ulipo francese, seder unt principes, manca la I e manca la O, ci sono soltanto le E e la U. Nella parola sederunt. E dunque, nella seconda parte, questi mascheramenti vocali diventano davvero un elemento strutturale. Ascoltiamo. Sentite com'è più calma rispetto alla prima parte, questa seconda parte. Tutte le parti si muovono con lo stesso ritmo fra loro rispetto al tenore, che invece tiene la nota lunga. Pian piano il discorso si fa più movimentato. Questo è uno dei parametri su cui gioca Magister Perotinus. Vale la pena anche di notare che composizioni di questa lunghezza non sono più state tentate dai compositori successivi a Perotinus. L'effetto qui è spettacolare. Non solo si cambia vocale, diventa una U, ma ci sono tantissime pause, quindi l'effetto è di una diminuzione del livello sonoro. Sentite che cosa succede quando si passa alla vocale A, che giubilazione quasi da alleluia che si riscontra in tutte le parti. Anche questo cambio spettacolare di volume, di immagine sonora. Il tutto fatto con pochissimi mezzi da parte del compositore. tenor si fa sempre più alta. Qui siamo arrivati al culmine di altezza, cioè al momento culminante, se fosse una forma romantica, ma non lo è in realtà. Si tratta di una serie di pannelli disposti con somma arte da Perotinus. Un altro dei parametri su cui può giocare il compositore è la velocità con cui cambiano le note del tenor. Fino adesso abbiamo sentito delle note lunghissime nella quarta parte, quella che canta il canto di base. Ma più in là nella composizione queste note saranno più veloci, creando delle accelerazioni quasi drammatiche nel movimento. Ne abbiamo avuto poco fa un piccolo esempio, ma non sufficientemente chiaro. Le parole dicono adiuva me domine, cioè aiutami Signore. Abbiamo ascoltato le parole adiuva, fra un attimo ci sarà l'invocazione al Signore. E adesso il canto si fa velocissimo nella parte inferiore. Ecco, questi sono gli elementi su cui Magister Perutinus può giocare nella sua composizione. Sono davvero pochi gli elementi. Eppure, con questi pochissimi elementi, un religioso che si chiamava Pierre, con ogni probabilità si chiamava così, è diventato Magister Perutinus. Perché Magister? Perché ha realizzato un capolavoro nel quale era possibile trarre delle regole, e cioè era possibile imparare. Magister Perutinus era magister perché era capace di insegnare la sua arte. Un saluto da Francesco Antonioni.